Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
L'indomani, 11 febbraio, il Nautilus andava a mezza forza, quasi bighellonando, e notai così che l'acqua del Mar Rosso, via via che ci avvicinavamo a Suez, si faceva sempre meno salata. Dalle 8 alle 9 il Nautilus si mantenne qualche metro sotto la superficie. Stando ai miei calcoli, dovevamo essere vicinissimi a Suez, e attraverso i pannelli del salone vedevo fondali rocciosi illuminati a giorno, dalla luce elettrica. Mi pareva che lo stretto stesse facendosi sempre più angusto. Alle 9:15 lo scafo tornò a galla e salii sulla piattaforma. Impaziente di varcare il tunnel, non riuscivo a star fermo e cercavo d'assaporare la fresca aria notturna. Presto vidi nell'oscurità una luce resa fioca dalla bruma, a un miglio di distanza.
«Un faro galleggiante»,
disse una voce accanto a me. Mi volsi e vidi il capitano.
«È il faro galleggiante di Suez. Tra poco saremo all'imbocco del tunnel».
«È difficile entrarvi?»
«Sì, e per questo mi metterò al timone io stesso per dirigere il Nautilus. Se avrete la bontà di discendere, ora esso si immergerà e tornerà a galla solo dopo aver varcato l'Arabian Tunnel».
Seguì il capitano. Il portello si richiuse, i serbatoi d'acqua si riempirono e lo scafo scese per una decina di metri. Il mare era illuminato vividamente dal riflettore posto dietro la gabbiola, dall'altro lato della piattaforma.
«Adesso», disse il capitano, «cerchiamo il nostro passaggio».
Fili elettrici collegavano il posto di pilotaggio con la sala macchine, e da esso il comandante poteva stabilire la rotta del Nautilus. Premette un pulsante metallico e subito la velocità dell'elica prese a diminuire. Contemplai in silenzio l'alta parete scoscesa lungo la quale avanzavamo, base incrollabile del massiccio sabbioso della costa. La bordeggiammo per mezz'ora, senza che il capitano perdesse mai di vista la bussola appesa davanti a lui. Il timoniere al suo cenno mutava o correggeva ogni istante la direzione. M'ero posto accanto all'oblò di sinistra e vedevo così magnifiche costruzioni coralline, zoofiti, alghe e crostacei che muovevano le zampe enormi fuori dei propri anfratti. Alle 10:15 il capitano si mise alla ruota del timone. Un'ampia galleria, buia e profonda, s'apriva davanti a noi, e il Nautilus vi penetrò audacemente. Un suono insolito si fece udire sulle fiancate. Erano le acque del Mar Rosso, che il dislivello del tunnel scagliava con forza nel Mediterraneo. Seguendo la corrente, il Nautilus, veloce come una freccia, seguì il flusso, benché le macchine per opporsi ad esso facessero ruotare le pale dell'elica in senso inverso. Sulle strette pareti della galleria vidi solo sprazzi accecanti, fasci rettilinei o solchi infocati, prodotti dalla luce e dalla velocità insieme. Il cuore batteva all'impazzata e lo comprimevo con la mano. Alle 10:35 Nemo staccò il braccio dalla ruota e disse:
«Il Mediterraneo!»
In meno di 20 minuti il Nautilus, spinto dalla corrente, aveva superato l'istmo di Suez. L'indomani, 12 febbraio, all'alba il Nautilus emerse e io mi precipitai sulla piattaforma. 3 miglia a sud scorsi indistinta la sagoma del Pelusio. La corrente ci aveva condotti da un mare all'altro, ma se il tunnel poteva venir disceso facilmente, doveva essere impossibile risalirlo. Verso le 7 Ned e Conseil mi raggiunsero. I due inseparabili avevano dormito tranquillamente, senza preoccuparsi delle prodezze del Nautilus.
«Signor naturalista»,
mi disse in tono canzonatorio il canadese,
«è questo Mediterraneo, allora?»
«Ci stiamo appunto navigando, caro Ned».
«Come?»
disse Conseil.
«Proprio questa notte?»
«Sì, proprio questa notte, e in pochi minuti abbiamo attraversato l'istmo invalicabile».
«Non ci credo»,
dichiarò reciso il canadese. «E avete torto, Mastro Land», replicai. «Quella costa piatta che si incurva a sud è quella egiziana».
«Raccontatela un altro, signore»,
ribatté testardo il fiociniere. «Se il signore così dice», dichiarò Conseil, «si deve credere al signore». «E poi, Ned, il capitano m'ha fatto gli onori del suo tunnel, ed ero con lui nella gabbiola del pilota mentre guidava il Nautilus in quel passaggio angusto. «Avete inteso, Ned?» disse Conseil. «Voi che avete buoni occhi», aggiunsi, «potete vedere i moli di Port Said protendersi nel mare». Il canadese guardò con attenzione.
«Avete ragione, professore. E il vostro capitano è davvero un uomo che sa il fatto suo. Siamo proprio nel Mediterraneo. Parliamo quindi, se non vi dispiace, dei nostri affari, dove nessuno possa udirci».
Capii dove il canadese voleva arrivare e pensai che era meglio tutto sommato parlare, visto che lo desiderava tanto. Andammo perciò a sederci presso il riflettore, dove eravamo al riparo dagli spruzzi.
«Ora, Ned, siamo tutt'orecchi», dissi. «Che avete da dirci?»
«Una cosa semplicissima. Ci troviamo in Europa, e prima che i capricci del capitano Nemo ci conducano in fondo ai mari polari o ci riportino in Oceania, propongo di lasciare il Nautilus».
Confesso che queste discussioni mi mettevano sempre a disagio.
Non volevo essere d'intralcio ai compagni, ma non avevo alcuna voglia di lasciare il capitano.
Grazie a lui e al suo battello approfondivo ogni giorno i miei studi e riscrivevo sul posto la mia opera sugli abissi oceanici. Vi sarebbe mai capitata altra occasione per vedere così dappresso le meraviglie della natura?
No, certo.
Ecco perché m'era impossibile accettare l'idea d'abbandonare il Nautilus prima d'aver posto termine alle mie ricerche.
«Amico mio», dissi, «rispondetemi con franchezza. Vi annoiate a bordo? Vi rincresce che la sorte v'abbia gettato nelle mani del capitano Nemo?»
Il canadese stette un po' in silenzio, poi, incrociate le braccia, disse:
«A essere franco, questo viaggio sotto i mari non mi spiace, e sarò anzi lieto d'averlo effettuato. Per poter dire ciò occorre però che esso abbia fine, così la penso io. Finirà, Ned? Dove e quando?
E dove non so. Quando non posso dirlo, meglio son del parere che terminerà quando i mari non avranno più nulla di nuovo da svelarci. Ogni cosa che a questo mondo ha un inizio ha pure una fine».
«Sono d'accordo col signore», interloquì Conseil, «ed è assai probabile che dopo aver percorso tutti i mari, il capitano Nemo ci dia il largo».
«Il largo?» esclamò il canadese. «Un fracco di botte piuttosto ci darà!»
«Mastro Land, non esageriamo.
Non abbiamo nulla da temere dal capitano. Tuttavia non sono neppure del parere di Conseil. Conosciamo i segreti del Nautilus e non credo che il comandante ci liberi, col rischio che il mondo venga a saperli».
«So che fate affidamento, allora»,
chiese il canadese. «E su circostanze impreviste, delle quali potremo e dovremo approfittare oggi stesso o fra 6 mesi».
«Già», fece Ned, «ma dove saremo fra 6 mesi, signor naturalista?»
«Forse qui, forse in Cina. Il Nautilus, l'avete visto, è velocissimo. Attraversa l'oceano come una rondine l'aria, o un rapido, un continente, e non teme neppure i mari frequentati. Chi dice che non voglia raggiungere le coste francesi, inglesi, americane, dove potremmo tentare la fuga altrettanto bene che qui?»
«Messier Aronnax», replicò il canadese, «le vostre teorie non reggono. Voi parlate al futuro, andremo qui, andremo là. Io parlo al presente. Siamo qui e dobbiamo profittarne».
La logica di Ned era ineccepibile e mi metteva con le spalle al muro. Non avevo argomenti per ribattere.
«Signore», proseguì Ned Land, «supponiamo per assurdo che il capitano Nemo v'offra la libertà oggi stesso. Accettereste?»
«Non so», risposi.
«E se dicesse che l'offerta che vi fa oggi non la ripeterebbe più, accettereste?»
Tacqui.
«E il caro Conseil? Che ne dice?»
«Il caro Conseil», rispose pacato il buon ragazzo, «non ha nulla da dire. Il problema non lo riguarda. Al pari del signore e del camerata Ned è scapolo. E al paese non ha moglie, figli o genitori che l'attendono. È al servizio del signore, pensa e parla come il signore. Eppure rincrescendogli, prega che non si conti su lui per formare una maggioranza. Qui vi sono solo 2 persone, il signore e Ned Land. Ciò detto, il caro Conseil starà ad ascoltare e segnerà i punti».
Non potei trattenere un sorriso, vedendo Conseil escludere in tal modo la propria persona. Il canadese doveva essere ben lieto di non averlo contro.
«E allora, signore, visto che Conseil è come se non esistesse, discutiamone fra noi. ho detto e voi avete inteso. Che rispondete?
Bisognava finirla, anche perché non amavo le scappatoie.
Caro Ned, dissi quindi, ecco la mia risposta. Avete tutte le ragioni e i miei argomenti valgono meno dei vostri.
Sulle buone intenzioni del capitano non c'è da fare conto, perché la più elementare prudenza gli vieta di rimetterci in libertà. Dobbiamo perciò approfittare della prima occasione per lasciare il Nautilus.
Bene, messia Aronnax, parole sante!
Consentitemi però un'obiezione, una sola, aggiunsi.
Bisogna che il primo tentativo riesca,
perché se fallisse non ne potremmo mai più attuare un altro, e il capitano se lo legherebbe al dito.
È vero, disse il canadese, ma l'obiezione è valida per ogni tentativo, lo si attui fra 2 giorni o 2 anni. Il problema è uno solo. Se si presenta un'occasione favorevole, dobbiamo approfittarne.
D'accordo, ma volete spiegarmi che intendete per occasione favorevole?
La vicinanza del Nautilus alla costa europea, in una notte buia, ad esempio.
Cerchereste allora di fuggire a nuoto?
Sì, se non fossimo troppo lontani dalla spiaggia e se lo scafo fosse in emersione. No, se fossimo lontani e il battello fosse immerso.
E in tal caso?
In tal caso cercherei di impadronirmi della lancia. So come guidarla. Vi entreremmo dall'interno e, svitati i bulloni, saliremmo a galla senza che il timoniere che sta a prua se ne accorgesse.
Benissimo, Ned, cercate allora l'occasione. Ma non scordate che un fiasco ci perderebbe.
Lo terrò presente, signore.
E ora, Ned, volete sapere quel che penso effettivamente del vostro progetto?
Con piacere, messia Aronnax.
Penso, badate, non dico spero, che l'occasione propizia non si presenterà mai.
E perché?
Perché il capitano Nemo sa, ovviamente, che non abbiamo rinunciato alla speranza di tornar liberi,
e starà in guardia,
specie nei mari prossimi alle coste europee. «La penso anch'io come il signore», disse Conseil.
«Questo lo vedremo»,
ribatté Ned Land, scuotendo il capo con decisione.
«Per ora, Ned», conclusi, «restiamo intesi così, e non un'altra parola in merito. Il giorno in cui sarete pronto ce lo direte, e noi vi seguiremo. Confido totalmente in voi».
Il colloquio, che avrebbe avuto poi gravi conseguenze, terminò così. «I fatti, posso dire, parvero confermare le mie previsioni con gran disgusto del canadese. In quei mari battuti, il capitano diffidava di noi, o voleva solo evitare d'essere avvistato dai molti bastimenti d'ogni nazione che solcano il Mediterraneo? Non saprei, ma è certo che si tenne sempre al largo e in immersione. Se emergeva, lo faceva solo quel tanto da far sporgere sull'acqua la gabbiola del timoniere. Se no, scendeva a grande profondità, in quanto fra l'arcipelago greco e l'Asia Minore il fondo è di 2000 metri.
Il Mediterraneo,
il mare azzurro per eccellenza,
il grande mare degli ebrei, il mare dei greci, il mare nostrum dei romani,
contornato da aranceti, aloe, cactus, pini marittimi, oleazzante di mirto, incorniciato da aspre giogaie, vivificato da un'aria pura e limpida, ma sempre minacciato dal fuoco sotterraneo, è un campo di battaglia in cui Nettuno e Plutone si contendono la sovranità del mondo. Sulle sue acque e sponde l'uomo respira il clima più corroborante del globo. Per bello che esso sia, potei vedere solo di sfuggita quel bacino dalla superficie di 2 milioni di chilometri quadrati. Né potei giovarmi delle conoscenze del capitano, perché lo strano uomo non si fece vivo neppure una volta in tutta quella traversata fatta di gran fretta. Valuto a 600 leghe circa il percorso compiuto dal Nautilus sotto le acque di quel mare, e il viaggio durò complessivamente 2 volte 24 ore. Partiti il 16 mattina dalle coste greche, varcavamo già all'alba del 18, lo stretto di Gibilterra. Capii da ciò che quel mare, attorniato da terre che voleva evitare, non piaceva affatto a Nemo. Onde e venti dovevano portargli troppi ricordi, o forse troppi rimpianti. Gli mancavano qui la libertà e l'indipendenza di manovra che gli oceani gli offrivano, e il Nautilus si sentiva anch'esso allo stretto, tra le sponde troppo vicine d'Europa e Africa. Filammo quindi a 25 miglia all'ora, pari a 12 leghe di 4 chilometri l'una. Inutile dire che Ned Land, con gran dispetto, dovette accantonare i suoi progetti di fuga. Non poteva servirsi, infatti, della lancia, trasportata a una velocità di 12-13 metri al secondo. Lasciare il Nautilus in tali condizioni sarebbe stato come buttarsi giù da un treno che andasse a pari velocità, cosa quanto mai sconsigliabile. Lo scafo saliva inoltre a galla solo di notte per cambiare l'aria e navigava basandosi sulla bussola e sul solcometro. Del Mediterraneo potei vedere quindi più o meno quel che il passeggero di un rapido scorge del paesaggio che gli fugge innanzi, cioè il lontano orizzonte, più dei primi piani, che svaniscono come saette. Ciononostante, io e Conseil potemmo osservare alcuni pesci locali che con le forti pinne gareggiavano per un po' col Nautilus. Non ci staccavamo dalle vetrate, e gli appunti presi mi consentono, in certo senso, di riscrivere l'ittiologia di quel mare. Notai, inoltre, che i fondali erano più ingombri di relitti via via che ci avvicinavamo a Gibilterra. Le coste d'Europa e Africa si vanno infatti restringendo, e in quello stretto spazio gli scontri sono più frequenti. Vidi molte chiglie metalliche, resti fantasmagorici di bastimenti a vapore, chi coricato, chi in piedi, come possenti animali. Uno di essi sventrato, e col fumaiolo incurvato, le ruote ridotte al solo scheletro, il timone disgiunto dal suo dritto, ma tenuto insieme da una catena, il quadro di poppa roso dalla salsedine, è terribile a vedersi. Quante vite infrante in quel naufragio, quante vittime trascinate sott'acqua. Chissà se qualche membro dell'equipaggio era scampato per narrare il terribile disastro, o se le onde custodivano ancora il segreto del sinistro. Il Nautilus, rapido e indifferente, correva frattanto a tutta velocità tra quei relitti. Il 18 febbraio alle 3 del mattino era già all'imbocco dello stretto di Gibilterra. Vi sono in quel punto due correnti, una più alta e nota da tempo, che porta le acque dell'Atlantico nel bacino mediterraneo, un'altra più bassa e di direzione inversa, di cui si è appurata solo oggi e per deduzione l'esistenza. Le acque del Mediterraneo, continuamente accresciute da quelle atlantiche e dai fiumi che vi sfociano, dovrebbero salire annualmente di livello, non bastando l'evaporazione a ristabilire l'equilibrio. Poiché ciò non avviene, si è dovuta ammettere la presenza di una corrente inferiore che versa nel bacino atlantico l'eccedenza di quello mediterraneo. Deduzione impeccabile, di cui si servì il Nautilus sbarcando a piena velocità allo stretto. Per un attimo scorsi le splendide rovine del Tempio di Ercole, sommerso, stando a Plinio e a Vieno, con l'isoletta su cui sorgeva. E poco dopo galleggiavamo già sui flutti dell'Atlantico. Dove stavamo andando ora? E che ci riservava l'avvenire?
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.